Bollicine, la la la, con carini e draghi fa divertire, fa ruttare, mentre radio popolare suona fiera, la la la.
E buonasera.
Ciao Francesco, buonasera anche ai nostri ascoltatori.
No, dai, dimmi la frase completa.
No, sennò diventa prevedibile. Già è prevedibile sempre il mio inizio. Se poi mi dici anche di ripetere la frase.
No, vabbè, ok. Allora, bollicine, puntata numero 4 della stagione estiva, che si, insomma, ruota attorno alle sigle delle serie televisive.
Eh sì, ormai dovrebbe essere un appuntamento che per i nostri fedeli ascoltatori,
clou della domenica pomeriggio,
esatto,
uno diventa triste.
Esatto, sintonizzati, non ci sono le partite, quindi potete ascoltare la nostra trasmissione e soprattutto votare.
Esatto, e anche oggi abbiamo una basket di sigle da farvi ascoltare e beh, aprire quei cassettini dei ricordi che, insomma, probabilmente ognuno di voi ha. Adesso, magari i più giovani ricorderanno solo le sigle più recenti, però, insomma, molte di quelle che ascolteremo hanno un po' traguardato anche gli anni, dai.
E dato quanto i nostri ascoltatori sono prevalentemente un po' age, no? Per cui...
O hanno magari dei genitori che esatto, ascoltavano queste cose qua, quindi da questo punto di vista ha senso proporle. Oh, iniziamo con una...
Un classico.
Allora, questa è la serie che ha di fatto fatto fare il botto ad una rete privata, che ai tempi si chiamavano così, che è Canale 5. Non so se ti ricordi che inizialmente Dallas, perché è di questo che stiamo parlando, andava in onda sulla rete 1.
Cioè, non me lo ricordavo, ma mi sono preparato,
ah, okay.
Avevo letto.
E poi c'è stato il grande strappo, nel senso che hanno acquistato i diritti per mandarla su Canale 5.
È andata in onda sulla Rai per, cioè non uno o due puntate, un po' di...
Mi sembra un paio di stagioni.
Un paio di stagioni. E come mai poi questo strappo?
È perché hanno pagato tanto.
Ah,
e
okay.
Quindi
come al solito.
Quello che è successo con Beautiful negli anni 90, che era su Rai 2, ha avuto successo e poi l'ha comprato Canale 5.
Ci sono un sacco di aneddoti su questa Dallas, ho letto.
Tipo?
Ma ho letto che, per esempio, Ceausescu, prima che cadesse
il regime
prima...
Parliamo di Romania.
Sì, anni 80. L'aveva trasmesso facendo vedere, con l'intento di far vedere la corruzione del mondo occidentale, no? Peccato che chi la guardò in realtà ne fu attratto. E quindi, insomma, ci fu qualche dissidio, no? su questa serie TV. Poi ci sono espressi anche filosofi. Ai tempi andava di moda, tu sei giovane. Un mio concittadino, Francesco Alberoni.
Mitico Francesco Alberoni che scriveva sul Corriere.
Sì,
anche.
Esatto. E vabbè, potremo leggere magari dopo che mandiamo la sigla anche che cosa disse sul successo di questa serie.
Ma forse anche Aldo Grasso ha detto cose su...
Aldo Grasso non so se allora era già in auge, no? Però insomma, mi è capitato di leggere qualche commento appunto di Alberoni. Non so se può essere interessante, ma direi di mandarlo dopo al caso.
Allora, ci sono due sigle. La prima è quella che manderemo noi ed è legata al... ad una traduzione italiana della sigla, cioè nel senso che è stata inventata di sana pianta, perché poi è rimasta solo per le prime stagioni. Quella famosa è quella internazionale, che non aveva quel trombone, cioè pa 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 pa. Invece c'era una sigla che sono andato a recuperare per voi, che era composta dal maestro Augusto Martelli, che ogni tanto fa capolino nella nostra trasmissione, sì. Anche perché Augusto Martelli è quello di Ok il prezzo è giusto, è quello di Il pranzo è servito, insomma, di tantissime trasmissioni,
certo,
di quel periodo lì. E vabbè, c'era anche questa sigla qua. Sei curioso? Tu te la ricordi? Che
sì,
era
sì,
questa,
no,
qua?
Perché l'ho un po' ascoltata.
Ah, ecco. E vabbè, mentre aspettiamo cosa diceva Alberoni, ascoltiamo la sigla di Dallas. Canta Luca Ramitaro con l'orchestra di Augusto Martelli.
Thank you.
non è granché, io sì, non la voto.
Buttina molto questa.
Ma infatti io non la voterò, lo so già.
Ok. Vabbè, io nel frattempo ho recuperato il pensiero del sociologo Francesco Alberoni.
Sì.
Allora, secondo Alberoni, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni TV.
Da no? TV Sorrisi e Canzoni sì. TV, perché era molto importante la televisione in quel
esatto.
periodo.
Beh, sì, sì, la TV per i sorrisi e la TV per le canzoni, tutte e due.
Ah, giusto.
Allora, per spiegare il grande successo della serie, disse Alberoni che Dallas riportava in auge il senso della famiglia, facendo così sparire tutte le altre formazioni sociali moderne, le chiese, i partiti, lo Stato, domina solo il clan. In più la serie soddisfa la nostra volontà di potenza, è l'unico sentimento, l'unica meta, l'unica morale, e sopravvive solo chi è spietato. Ultimo motivo che spiegava il successo della serie era la novità in sé, dato che era il primo telefilm in cui il cattivo riesce sempre a farla franca. In breve, Dallas è un film del riflusso americano, col ritorno della famiglia ricca, potente, che impone la sua legge, ma in compenso dà ricchezza, sicurezza e immunità. Mi verrebbe da dire che sono passati 43 anni e forse c'è un ritorno di queste cose qua di Dallas, ma però non lo so.
Ma c'è una serie secondo te che incarna la Dallas moderna?
Non so, io la butto lì, non sono sicuro di quello che ti dico perché non sono Alberoni, ma Succession, come si pronuncia non lo so, che è una serie che è andata in onda su qualche... non so se su Prime o su Sky.
Vabbè, che è comunque una serie di gente che si ammazza per i soldi.
Ma mi sembra, io ho visto solo la prima stagione.
Comunque mi è venuto in mente che sai che TV Sorrisi e Canzoni è stata una rivista che per tanti anni è stata legata a diverse trasmissioni in ambito Fininvest, tipo Mike Buongiorno va dei concorsi legati a... E lui il giornale non lo chiamava TV Sorrisi e Canzoni, lo chiamava Sorrisi e Canzoni. Perché credo che sia il nome vecchio della rivista prima che esistesse la televisione.
Ho capito.
E quindi tu hai, invece l'hai potenziata.
Enfatizzato.
Enfatizzata, quindi.
TV Sorrisi e Canzoni TV.
Sì, sì. Perché poi c'era anche il Radio Corriere TV, che poi per imitare TV Sorrisi e Canzoni a un certo punto, non so se ti ricordi, l'hanno rinominato da Radio Corriere TV in TV Radio Corriere,
per cui
hanno messo il
sapevo.
TV davanti, vabbè. Okay. Per anche
beh, era la coppia sbiadita di Sorrisi e Canzoni.
Era la coppia Rai che cercava, ma vendeva... Cioè io mi ricordo, TV Sorrisi e Canzoni vendeva tipo 3 milioni di copie quando vendeva...
Lo compravo anch'io. Numeri.
C'erano i programmi televisivi anche
no
delle,
ma non per quello
anche delle TV locali le classifiche
io lo compravo le classifiche, diciamo che fosse stato il primo giornale quando sono cominciato a interessarmi di musica, il primo giornale per me è stato Sorrisi e Canzoni TV perché diciamo i miei idoli da adolescente.
E sai che è stata la prima rivista che ha pubblicato e continua tuttora credo a pubblicare i testi in anteprima dei festival di Sanremo.
È vero.
Vabbè, quanti motivi per leggere. Sembra che stiamo facendo pubblicità. No, in realtà un'altra sigla di cui parliamo adesso è Furia.
Quella la vidi ai tempi.
Hai visto la serie, quindi, del cavallo del West.
Esatto, sì sì.
Ho ricordi molto sbiaditi, se non ricordo molto di più la sigla che cantava, non nel telefilm, perché era con le immagini del telefilm stesso, ma quando Mal andava nei programmi tipo Disco Ring a presentare la sigla, che questa andò in classifica e vendette un bel po' di copie, andava vestito da cowboy, cioè col cappello, col frustino, cioè quella roba stereotipatissima, insomma
molto didascalico era.
Sì, la televisione era un po' didascalica a quei tempi.
Beh, vabbè. Però devo dire, sì, io me lo ricordo perché ero piccolo, guardavo, però una bella serie, non mi sembra. Fra l'altro, negli Stati Uniti era uscito molto prima, no?
Sì, parte di quelle serie che sono arrivate con l'esplosione delle TV private nei primi anni 80, fine anni 70, ma negli Stati Uniti era 10 anni prima.
Però questa andava in onda sulla Rai, se non sbaglio.
Questa andava in onda sulla Rai. Sì, okay. E anche la sigla, se non ricordo male, era incisa per la Fonit Cetra, che era l'etichetta appunto di casa Rai. Vi abbiamo incuriosito, volete sentirla di nuovo? Vabbè, la sigla è questa, si chiama Furia, e per gli amici Furia Cavallo del West, e se volete votarla andate sul nostro bolliblog.com e lì c'è il sondaggio dove potete votare una o più serie protagoniste della puntata di oggi di Bollicine. Furia! ricordavo il sassofono.
Suonato in uno stile diverso da quello degli anni Ottanta.
Senti, questa però devo, diciamo, credo che ci sia sempre Albertelli dietro questa canzone, il testo. Però è veramente un testo realizzato e poco aderente e attinente a quello che succedeva nel telefilm. Si parla di un cavallo che beve il caffè, il cavallo che si lava i denti con Seltz, cioè, dai, un po' buttate. Beh, lì
diciamo che è anche invecchiato male il pezzo,
sì,
è
sì.
Un po', insomma.
Quindi anche questo non verrà votato probabilmente da nessuno dei due.
No, beh, ma ormai tanto...
No. Oh, adesso arriviamo a una serie degli anni zero dove, udite udite, ci sarà, è uscita notizia di qualche settimana fa, ci sarà anche un, non so se chiamarlo reboot, ripresa, cioè comunque a distanza di 10-15 anni torneranno su set alcuni dei protagonisti di questa serie, Cesaroni.
Ah, io ti ringrazio per averla inclusa, perché così mi hai costretto
a scoprire che roba è.
Perché non ne sapevo assolutamente nulla.
Beh, era la risposta a Mediaset a Un medico in famiglia, più o meno. Come...
Ah. Ah, sì?
Bah, allora, l'argomento non c'è un medico in questo caso, però era la classica famiglia allargata che si vuole sdoganare in una serie un po' moderna, insomma.
Sì, 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 ho visto qualcosa del genere. Sono due che vanno a vivere assieme con i loro
famiglie,
rispettivi figli, no?
Sì. Dove peraltro c'è anche uno dei protagonisti che era di Avanzi, Antonello Fassari.
Antonello, è vero, che è anche mancato.
Sì, è mancato recentemente.
Ho detto,
sì.
Finalmente stavolta ci ho azzeccato. Siccome l'altra volta detto che era morto uno dei fratelli De Angelis.
Che si starà ancora toccando da
esatto,
allora,
esatto.
No. Sigla di questo telefilm che si chiama Adesso che ci siete voi, cantata da Matteo Branciamore.
Che è anche uno dei protagonisti, no?
L'attore?
Cioè, chi canta è anche...
Ah, sì.
Beh, non è mica brutta però questa sigla, dai, obiettivamente.
Ma diciamo che oggi ne sentiremo di peggio.
Assolutamente.
Ne abbiamo sentite di peggio.
Ah, però quel pop rock un po' stile... Sì. Forse anche un po' Luna Pop, un po' ricorda.
Addirittura
no?
Luna Pop.
Ho detto una cazzata, forse.
No, dai, vabbè. Comunque abbiamo reso l'idea, sicuramente. E quindi ascoltiamo la sigla dei Cesaroni, che appunto si chiama Adesso che ci siete voi.
Sono lì da ieri, esco a far la spesa, poi ti aiuto volentieri. Pizza e mortadella, la strada è sempre quella. Guardo tramontare il sole sulla garbatella. Su, torna a casa, dai, e per favore in fretta. Nella tua stanza c'è qualcuno che ti aspetta. La casa a un tratto è diventata un po' più stretta. Sai cosa c'è? C'è un mondo nuovo qui che aspetta solo noi. Adesso che ci siete voi, sai cosa c'è? C'è una girandola che ruota intorno a me. Se non si ferma c'è un perché, perché soffiamo insieme. Sempre aperte, gente da ogni parte. Scusa, non ti sento, puoi ripetere più forte. Zitto come un ladro, cerco un metro quadro per trovare l'accordo giusto che al di là del vetro. Mi scopri che cos'hai? Hai voglia di parlare? Sapessi quante cose io ti vorrei dire, ma è ancora tempo di sorridere e tacere. Sai cosa c'è? C'è un mondo nuovo qui che aspetta solo noi. Adesso che ci siete voi, sdraiato al sole con lo sguardo perso ad indagare il blu, lo abbasso, rido e ci sei tu. In sette si sta bene, da soli non si cambia mai, più stretti si sta bene, da soli non si cambia mai.
Non lo so, e io il ritornello lo sento molto Luna Pop.
Adesso ho capito cos'è che ti fa ricordare Luna Pop. la tastierina che fa ritornello di 50 special.
Sì, sì, può essere.
Che effettivamente, beh, sì, credo che sia successiva questa canzone. E vediamo un po' se trovo l'anno in cui è stata. 2009? Ah, sì, potrebbe essere, insomma. Perché i Cesaroni, più o meno, comunque, i primi anni del nostro secolo.
Quindi torneranno, ma in che formazione?
Allora, io so che c'è polemica.
Ecco.
Perché Claudio Amendola si è un po' risentito per il fatto che diverse persone non abbiano aderito al progetto di ritornare su set, quindi hanno deciso di non perseguire. Poi ci saranno sicuramente degli sceneggiatori, tipo quelli di Boris, che costruiranno una storia in modo da non far saltare quelli che non ci sono, insomma.
Ok. Ma vabbè, Claudio Amendola ci sarà, sì. Ma poi c'è anche Elena Sofia Ricci.
Forse è proprio Elena Sofia Ricci che non ci sarà.
Però se salta lei, com'è che va a finire?
Allora, se fanno una roba tipo Beautiful, ci sarà, racconteranno di un incidente dove lei ha dovuto fare una plastica facciale e quindi ci sarà un'altra attrice che recita al posto
perché Beautiful hanno fatto così?
Beautiful più volte quando... anzi no, Beautiful l'hanno fatta ancora più sporca. Quando cambiava l'attore, tipo Thorn, cambiato Ridge, è sempre rimasto lo stesso attore. Ron Moss, so anche il nome. Invece Thorn, che era il fratello un po' scemo di Ridge, è stato più volte cambiato e hanno usato la tecnica di voce fuori campo che all'inizio dell'episodio dice... Da questa puntata l'attore Pinco Pallo sostituisce Tizio nel ruolo di Thorn Forrester.
Oh,
quindi se la son cavata così. Però in altri casi, no vabbè, non nel cambio di fattezze. Però sicuramente attore che se ne vuole andare, in genere c'è la roba del va su un aereo e l'aereo sparisce improvvisamente. Perché così si tengono buoni la possibilità che poi l'attore un giorno voglia ritornare, insomma.
No, perché il dubbio mi è venuto, sai perché? Perché Elena Sofia Ricci doveva partecipare anche al film di Ozpetek, Diamanti. E poi credo che per problemi di salute non abbia preso parte. Allora mi chiedevo se invece nei Cesaroni tornerà oppure no. Tutto qua.
Allora, secondo me no. Però adesso lo verifico mentre ascoltiamo la prossima canzone che ci riporta insomma, una serie... Di quelle, se non mi ricordo male, aveva le risate registrate questa?
No, non lo so. Però la sigla era molto bella, questo lo posso dire.
Un minuto e soprattutto con uno strumento. Potremmo fare una puntata su quello strumento lì.
Che?
Le dita che schioccano.
Ok.
E così ho praticamente svelato che stiamo parlando della sigla della famiglia Addams. Che era in bianco e nero, peraltro. Quindi immaginate com'era vecchia.
Anche quella è arrivata un po' dopo. Scusa, sì. No, però adesso dovresti rimandarlo. Io ci sto parlando sopra.
Vai, vai, allora di...
No, no, dopo diciamo qualcosa.
Ah, no, vabbè, allora... Piaceva la famiglia Addams?
Ma non l'ho mai guardato, devo essere sincero. Allora, piaceva la sigla.
Ah beh, la sigla bellissima. Allora, è un telefilm che è stato creato per la ABC americana tra il 64 e il 66, andava in onda, ed era in bianco e nero, nonostante stavo pensando diversi telefilm dell'epoca in realtà erano già colori, tipo Batman, che abbiamo mandato qualche settimana fa, era di quel periodo lì, boh, e questo invece era in bianco e nero. E i personaggi era questa famiglia Addams, appunto, il padre che aveva questi baffetti, Gomez si chiamava, che era un gentiluomo che fumava il sigaro, insomma, e faceva saltare in aria i treni elettrici, cioè lui faceva, aveva la casa con tutte queste piste e il suo hobby era mettere delle bombe, delle cariche esplosive e quindi far saltare i trenini. Poi c'erano i figli.
Poi c'era lo zio Fester.
Lo zio Fester, sì.
Ovvero Galliani.
Ma sai che stavo pensando, tutti noi, secondo me, ma chiunque ha visto la famiglia Addams ha uno zio Fester, qualcuno che ha chiamato zio Fester. Io ricordo che c'era uno all'università, grasso e pelato, che veniva chiamato invariabilmente zio Fester.
Comunque, vabbè, in Italia è arrivato un po' dopo, no? Giusto? Quando è arrivato...
Sì, ma qua secondo me non so neanche se andasse in onda sulla Rai o forse direttamente su TV private.
Comunque era un film che in qualche modo così stravolgeva quella che era l'immagine della famiglia, no? Che fino ad allora aveva caratterizzato
la famiglia felice, dici.
Esatto, perché qua era l'idea di una famiglia tanto amorevole quanto bizzarra, capace di rielaborare il concetto stesso di famiglia legata allo stereotipo del padre impiegato e della madre casalinga, risultando tuttavia ben più unita e complice della famiglia conformista americana. Quindi insomma era un po' una come si può dire,
una cosa controcorrente.
Esatto, quindi onore alla famiglia Addams.
Intanto sono andato a vedere che in realtà è vero che andava in onda negli anni 80 sulle televisioni private, ma la Rai 2, la Rete 2 ai tempi, nel 66, ne fece andare in onda una selezione di soli 12 episodi. In realtà ne erano stati girati molti di più, ovvero 64, tra appunto il 64 e il 66. Quindi la maggior parte sono rimasti inediti per tantissimo tempo. Oh, dopo la famiglia Addams c'è un'altra famiglia che secondo me per certi aspetti ricorda un po' la famiglia Addams. Per via dell'estrema controcorrenza un pochino, e poi perché comunque c'era una sorta di razzismo all'incontrario all'interno dei Jefferson,
perché tutto era di colore, no?
Allora la famiglia principale, che poi erano questa famiglia arricchita grazie alle lavanderie di George Jefferson, erano di colore e avevano degli amici che si chiamavano Willis, che erano dei vicini di casa, che erano invece bianchi e che venivano puntualmente presi in giro per il colore della pelle da George Jefferson. Quindi ho sempre trovato abbastanza originale per il periodo, parliamo sempre di fine anni 70, questa cosa qua, insomma. Certo. Poi battute molto caustiche, a volte politicamente scorrette. Secondo me Jefferson è una di quelle serie che, vabbè, è comunque invecchiata male, ma meno di altre serie tutte laccatine del periodo, ecco.
Okay. E la sigla era... Che pezzo era? Non me lo ricordo.
E si chiama Moving On.
Sì, non era male quel pezzo lì.
La sigla è molto alla Aretha Franklin, come... non ricordo chi la cantava, però sicuramente i nostri ascoltatori la ricorderanno. Ve la facciamo sentire, è questa qua.
Moving on up, moving on up to the
è carina questa.
No, no, la canzone è bella. Secondo me.
Ma tu la sigla, cioè il telefilm.
Ma sì, non... guardavo così un po'.
Ricordi vagamente.
Sì. Io queste serie qua non le ho mai seguite molto, ammetto.
Questo era il periodo aureo delle serie, quando su Canale 5 tutto il giorno praticamente facevano o quiz, da pranzo servito, bis, mezzogiorno in famiglia, ai telefilm tipo questi qua. E una cosa dovevamo i nostri ascoltatori, siamo andati a verificare, nei Cesaroni 7 non ci saranno Alessandra Mastronardi, che recitava Eva, Elena Sofia Ricci, che recitava Lucia, e Micolo Olivieri, che recitava Alice, e anche Max Tortora, che recitava il ruolo di Ezio, per ragioni varie. Chi ha rifiutato, chi dice che addirittura non è neanche stato chiamato dalla produzione, quindi non ha deciso, cioè non ha deciso autonomamente, ma è stato escluso, insomma, per questo motivo.
Vabbè, ce ne faremo una ragione sicuramente.
Guarda, credo che anche i Cesaroni sia stata recentemente tornata un po' alle cronache, perché è stata messa su Netflix. Quindi Netflix le fa queste cose di prendere anche vecchie serie che magari sono presenti su RaiPlay o su Mediaset, come si chiama, Infinity, come in questo caso, ma lanciarle anche sul proprio portale, perché comunque spera che la gente continui a guardarle anche lì. Oh, la prossima serie.
Beh, in effetti c'è il revival di tutto, magari un giorno ci saranno anche il revival delle serie, no?
Però sai che mi sfugge il motivo per cui io dovrei guardarla su Netflix quando c'è gratis da altre parti. No.
Ma non c'è gratis, mi sembra di capire.
Sì che c'è.
Ma cioè, se io vado su Infinity la trovo?
Sì. Ma l'esempio che facevamo l'altra volta del Medico in Famiglia, che l'hanno comprata e l'hanno messa, o anche Blanca, c'è su RaiPlay e c'è anche su Netflix. Non lo so. Forse per comodità è uno già lì e mette anche quella.
La prossima ci colleghiamo a qualcosa che abbiamo detto qualche puntata fa, dove esaltavamo le serie TV inglesi.
E di fantascienza.
Di fantascienza anche, sì. E Spazio 1999 diciamo che rientra pienamente in questa, diciamo così, categoria, no? Di serie TV belle, inglesi e di fantascienza. A me piaceva tantissimo quando ero fanciullo.
Due stagioni, che anche qui con un po' di ritardo sono state trasmesse in Italia, un totale di 48 puntate. La caratteristica per quanto riguarda la sigla di questa serie è che, a sorpresa, per una serie di fantascienza non sono andati da Mike Oldfield o dai Goblin o dai Pooh, come l'altra volta, a chiedere di realizzarla, ma da delle nostre vecchie conoscenze, che sono gli Oliver Onions.
Esatto.
Che hanno fatto una canzone, secondo me, carina, ma non esattamente adatta per questo telefilm.
Sei
d'accordo?
Sì. Non è una delle loro migliori, possiamo dire.
Ma proprio che è tagliata male, nel senso che sembra una comedy, diciamo, come è stata strutturata, come è sincopata, eccetera. La canzone si chiama SOS Spazio 1999, e poi vi dico una curiosità di questa canzone, dove la potrete trovare anche in giro in un film, per esempio. Seven, six, five, four, three, two, one, zero.
Vieni, uomo, vieni avanti, uomo.
Posso farti una domanda, così poi puoi prendermi in giro? Ma in che ritmo è questa canzone?
Pari, 4/4.
4/4? No, pensavo un po' di più.
Tipo 7/4, ma così.
No, 5/6/4, che
no, no,
diventa
no.
3/2. No,
no, no, no, 3/4. No, no, assolutamente pari, quindi standard da questo punto di vista. Poi invece volevo dire che intanto siamo andati a controllare che la colonna sonora del film, questa era la sigla finale. La colonna sonora era stata composta da vari, tra cui anche Ennio Morricone, quindi c'era qualcosa del suo tocco anche.
Ma nella versione italiana? O anche in quella straniera?
No, anche in quella straniera. Questa è stata aggiunta nella versione italiana, questa di De Angelis, ma era la versione... diciamo, era una canzone già edita a cui sono state aggiunte queste parole legate appunto al telefilm, ma che era già presente in ben due film di Bud Spencer. Uno era Pari e Dispari con anche Terence Hill, e l'altro lo chiamavano Bulldozer. Quindi se andate a vedere questi film dove la colonna sonora era, guarda caso, degli Oliver Onions, trovate la stessa canzone tradotta in inglese. Quindi... questa è una curiosità relativa a Spazio 1999, che è la 1, 2, 3, 4, 5, la sesta sigla che abbiamo mandato oggi.
Diamo qualche informazione per i nostri ascoltatori
per il voto.
Per il voto, cosa devono fare?
Allora, andate su bolliblog.com, www.bolliblog.com, il primo post che trovate contiene un link dentro cui c'è una poll, come si traduce in italiano? Una votazione che potete effettuare, non serve neanche registrarvi, potete votare più sigle contemporaneamente, quindi se vi sono piaciuti sia i Cesaroni che Spazio 1999 potete dare il voto ad entrambi, e la votazione si chiude questa sera a mezzanotte, quindi domani potrete vedere sempre sul medesimo sito qual è la sigla che è stata più votata, che quindi accede alla fase finale di questa gara.
E se volete siete ancora in tempo per suggerirci qualche altra sigla da includere in questa gara.
Esatto, abbiamo ancora almeno un paio di manche davanti di cui parlare e da farvi ascoltare. Oh, adesso un telefilm che non rientra tra quelli più innovativi.
Ma io non ho mai neanche sentito questo telefilm.
Allora, il periodo sono i primi anni 80, quindi il pieno reganismo. È andato avanti un bel po', 7 anni. La caratteristica forse per cui viene ricordata maggiormente è che in questa famiglia, che era classica famiglia americana tradizionale, padre, madre, 3 figli, uno dei 3 figli,
Michael J. Fox,
era Michael J. Fox, che nell'85, quando fece Ritorno al futuro, dovette inventarsi delle cose. Infatti raccontano le cronache che alcune scene di Ritorno al futuro dovevano essere girate di giorno, ma furono trasformate in scene notturne perché Michael J. Fox di giorno aveva il contratto con la NBC, per girare Casa Keaton, e quindi la notte lo teletrasportavano sul set di Ritorno al futuro, e quindi poteva girare solo di notte per fare quel film.
E quando dormiva non si sa?
È in macchina tra un set e l'altro, così okay. Dicono, poi era giovane, se lo poteva permettere, perché...
certo.
Però sì, credo che dormisse poco ai tempi.
E questa andava in onda sui canali Mediaset?
Questa andava in onda su Italia 1, c'era un ciclo di telefilm che andava in onda in prima serata che si chiamavano Risitors, dove c'erano alcuni telefilm tipo Cin Cin, potevamo aggiungere Cin Cin, che a me non è mai piaciuto. Oppure i Robinson, di cui abbiamo... No, non abbiamo...
Mettere... Sì.
Non ricordo se abbiamo già mandato o li metteremo un'altra volta. Comunque, sicuramente adesso ascoltiamo la sigla di Casa Keaton, che è appunto questa è breve, è la sigla iniziale.
Together for a million years, and I bet we'll be together. like I started breathing on the night we kissed. When I can't remember what I ever did before, what would we do, baby, without us? What would we do, baby, without us? And there ain't no nothing we can't love each other through.
Senti, ti devo fare una domanda in quanto esperto di quel genere lì.
Sì.
Ma la possiamo definire una roba di yacht rock, questa qua?
È molto zuccherosa, questa qua. Non che lo yacht rock non sia zuccheroso, però. Però questa no.
No, quindi no. Escluderesti questa associazione.
Sì, 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 sì.
Comunque
bruttina molto questa sigla qua.
È brutta. E infatti,
ma... non voglio condizionare i nostri ascoltatori, che se ovviamente la apprezzano possono votarla tranquillamente, non c'è nessuna censura, però.
No, vabbè, comunque insomma sono d'accordo con te, anche il telefilm non mi faceva impazzire, devo dire che appunto era molto molto classico, ecco. Non c'erano grandi guizzi, per così dire. E se tanto mi dà tanto, visto che i nostri ascoltatori amano le sigle dei cartoni animati, potrebbe essere che questa Capitan Harlock che stiamo per mandare sia tra le più votate di quest'oggi. Io la butto lì.
No, perché fra le righe stai dicendo che nelle altre
insomma, prima
hanno prevalso.
Sì, poi c'era stato Daitan, c'era stato Ufo Robot, Barba Papà. Insomma, devo dire che anche oggi potrebbe riservarci qualche sorpresa questa sigla. Poi vi diciamo qualcosa a riguardo, però prima l'ascoltiamo. Questa è nella mia top 3 in assoluto delle sigle di cartoni animati di quel periodo lì. Secondo me merita il gettone della canzone. Stiamo un jukebox.
Sì.
Ma... dietro cui c'era Restavolazzi.
Sono sempre i soliti.
Sono sempre i soliti, quindi Vince Tempera che ha anche arrangiato il brano. Luigi Albertelli l'ha scritto e poi Fabio Concato che canta e poi Aresta Volazzi, Evelella De Bandini e Massimo Luca, Alberto Tadini. Quindi la struttura era quella del gruppo che aveva composto anche le varie sigle di UFO Robot. È bella, io dico già che voterò questa.
Sì.
Oh, procediamo e dai cartoni animati ci spostiamo di nuovo in ambito telefilm americani di quel periodo lì. In questo caso è forse il primo tentativo riuscito di trasferire un periodo aureo in un altro periodo, nel senso che il telefilm è uscito sul finire degli anni 70, ma in realtà si svolge circa 20 anni prima, cioè tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, che per molti è considerato un periodo aureo degli Stati Uniti, insomma. Parliamo di Happy Days.
Ah, pensavo che parlassimo di altre due serie.
Ah, perché anche quelle sono... Beh, non so, Happy Days credo che sia la primissima che ha avuto quest'idea dello shift temporale, insomma.
Beh, quella era divertente, eh.
C'era Fonzi.
Sì.
Che poi ha imitato Renzi qualche anno dopo.
Ron Howard. No, bella. Anche a me mi piaceva molto.
Sì, anche quella un po' datata, secondo me. Ho visto qualche puntata di recente.
Sì, sì.
Molto lenta, un po' ingenuotta.
Molto,
insomma,
lenta.
E anche un po' politica, cioè, come si dice, quando... oggi credo che le femministe non farebbero passare tante cose che succedevano in quel telefilm. Qua mi fermo. Vabbè, però la sigla era molto bella, effettivamente. Era quella Sunday, Monday, Happy Days. Vabbè, la facciamo cantare dai cantanti direttamente.
E chi erano? Chi? Quelli,
ma io ho trovato questo Dominique Hauser. Non so se sia la versione originale, perché poi appunto si perde un po' nelle nebulose. Voi però votate se volete anche la sigla di Happy Days. L'ascoltiamo, eccola qua.
Gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Ed è grazie a questa serie televisiva se esiste l'espressione salto dello squalo. Non so se tu hai mai sentito, ma si usa per indicare quando una serie ha una trama talmente assurda da aver passato il limite.
No,
questo deriva dal fatto che c'è una puntata in cui c'è Fonzi in acqua e uno squalo che cerca di attaccarlo e lui che tipo comincia a surfare sopra lo squalo, qualcosa del genere. Quindi una roba totalmente inverosimile che ha creato questa espressione.
Non la sapevo questa espressione.
Sì. Quindi credo che sia citata anche, non ne parliamo oggi, ma quando parleremo finalmente di Boris... È citata anche lì. Dunque,
adesso tocca Scraps.
Ah, Scraps?
Sì.
No, mettiamo prima The Office.
Ah, The Office. Perché... Tanto non ho visto né una né l'altra, quindi.
Beh, The Office è una delle pochissime serie che ho visto, non solo tutta per intero, sono più di 200 puntate, ma anche la seconda volta. La versione.
Cioè, quindi 400 volte l'hai vista?
Sì, dal 2020 in poi più o meno. Questo è stato un figlio della pandemia, perché The Office ha avuto una nuova popolarità grazie alle piattaforme durante il periodo della pandemia, dove la gente più che delle serie così a caso cercava delle cose molto lunghe per occupare le serate, quindi questa effettivamente faceva parte di quella. La vita di un ufficio girato come un finto documentario.
Ma quindi il tono era serio?
No, è una sitcom a tutti gli effetti, un po'... po' surreale, insomma, con questi personaggi da ufficio. Cioè, sono delle caricature grottesche di personaggi che però sono un po' in tutti gli uffici, quindi assolutamente ci riconosciamo tutti quanti. Anche in questo caso la serie è presa da una serie inglese, dove c'era Ricky Gervais, peraltro, che faceva il capo un po' scemino, diciamo. Mentre invece il Michael Scott, nella versione americana, è fatta da... Oddio, mi sfugge adesso il nome dell'attore che... vabbè, adesso mi verrà in mente.
Ma è andata... scusami, è andata in onda su che canale qua in Italia?
Credo su Italia 1, perché io l'ho vista in tempi più recenti e appunto sono tante stagioni. Comunque, ascoltiamo la sigla, che è breve, e poi vi faccio ascoltare anche un accenno della versione originale, quella di Ricky Gervais. Steve Carell era l'attore principale, che forse è quello che poi ha, di tutti, forse insieme a John Krasinski, quelli che ha fatto più cose diverse. Prima del gran finale, volevo farvi ascoltare anche un accenno della serie inglese, appunto quella con Ricky Gervais, che è molto più cattiva di quella americana, come spesso succede, che forse ha un po' annacquato i toni rispetto alla versione inglese. È questa.
Visto che si parla di The Office, c'entra niente, ma mi viene sempre in mente quello che mi ha raccontato una volta Fabio Barbieri, che sai che è stato in Inghilterra.
Che salutiamo, sì.
E lui diceva che la dimensione dell'ufficio in Inghilterra è tale per cui lui gli capitava di entrare in ufficio e i colleghi nemmeno lo salutavano. Poi magari uscivano, andavano a bere una birra e allora
amiconi.
Lì grandi amiconi. No? Per cui forse mi fa venire in mente quello che dicevi tu, no? Che la serie inglese di The Office è molto più pungente, no?
Sì, 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 decisamente, ma anche politicamente scorretta. Contro c'è una persona sulla sedia a carrozzelle, gliene capitano in tutti i colori, per cui cercatela, anche quella si trova. E chissà cosa sarebbe la città italiana dove si potrebbe svolgere The Office, perché Scranton in quella americana,
Milano.
Slug, no, potrebbe essere una piccola città satellite di Milano.
Ah sì?
Non so, tipo Cinisello Balsamo
o San Donato Milanese.
San Donato. Sì. Oh, dobbiamo chiudere, e no. Quale miglior modo per chiudere che mandare la sigla di Scrubs, di cui ci sarà anche di questa un reboot.
E ho letto adesso.
Sì, molto bella anche questa, racconta di medici ai primi ferri.
Ma questa dove andava in onda? Su MTV?
Questa andava in onda su MTV, alle 8 di sera. È stata una delle prime cose non musicali che MTV in Italia ha trasmesso con grande successo, sì.
Anche questa non l'ho vista.
E con questa vi salutiamo. Noi ci sentiamo a fine agosto con la prossima puntata. Adesso ci sarà la consueta rassegna di Bollicine and Friends nel mezzo. Ricordate che bolliblog.com per votare fino a stasera.
Esatto, sbrigatevi e scegliete. E fate.
Scegliete bene.
E scegliete bene, esatto.
La canzone si chiama Superman dei Laszlo Bane e questa appunto è l'ultima di oggi di Bollicine. Ciao dottor Carini.
Ciao, buona serata a tutti.
A domenica prossima comunque. Ciao.
Out the door just in time. Head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working